Intermezzo, a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Bestemmie. La corsia ribolle di lamentazioni come lo sfrigolio di un elettrodo. C'è la prefica che per tutta la notte rammenta i disgraziati vicini le proprie disgrazie, ma c'è soprattutto l'erede di Adamo che insulta chi l'ha creato. Nella congene delle invocazioni, il Padre Eterno è chiamato in causa con frequenza a dir poco petulante. Si esplode in turpiloquio d'attrivio solo perché il vento ha sbattuto una porta, o perché una ferita fa male, o non arriva la tazza del tè. Si accomunano nell'insulto l'infermiera che tarda un istante e il destino che non ha più riguardi. Ogni movimento si traduce in un'interiezione. E purtroppo questa spazia in campo teologico con la credine di un tifoso cui viene negato il rigore. Perché Dio è tanto popolare nelle invettive personali? Cosa ha mai fatto il Creatore per richiamare un'attenzione tanto sanguigna? Si dirà che spesso non c'è malizia. La bestemmia esce dalla bocca come il respiro. Diventa un riflesso incondizionato come il linguaggio di fogna di chi crede di sentirsi più uomo. Si bestemmia come si sorseggia un caffè, un'abitudine che diventa esigenza. A che pro? Monta una grande tristezza. Dietro la lingua esiste un cervello pensante, magari rozzo, ma pur sempre pensante. Questo pensiero dovrebbe illuminare sulla miseria di un insulto che non ha né capo né coda. Una fitta di dolore può reclamare l'antidoto, ma quello verbale resta sempre fittizio. Qui la chiamata in causa di un qualsiasi politico associerebbe allo stesso sfogo una proposta democratica e non sprofonderebbe l'autore in un comportamento da teoria darwiniana. L'insulto può anche esprimere la mancata accettazione dello stesso dolore, ma l'incomprensione non elimina l'inconveniente, anzi, lo esalta nella stessa misura con la quale respinge il dialogo. Il rispetto di Dio è rispetto di sé, della propria persona e coscienza, è vittoria dell'umiltà sull'orgoglio, dell'intelligenza sull'ignoranza. La bestemmia è un anestetico falso, annulla d'un colpo tutti i vantaggi che il dolore apporta allo spirito, rende vana la fatica della sofferenza, trasformandola in un fardello stupidamente inutile. Fortunatamente per noi esiste un Dio misericordioso, ma non si può abusare di questa misericordia col paravento dell'ignoranza. Come si è tenuti a conoscere le leggi del proprio Stato, così si è obbligati a conoscere la comune morale. E questa pretende, anche nel rispetto del prossimo, che si riconoscano i valori dell'uomo. Un essere intelligente deve esprimere la propria intelligenza, è tenuto a farlo per quella parabola dei talenti che condanna l'infingardo. Così, in nome della dignità che ci è stata donata, diventa obbligatorio l'esercizio di un'educazione che la libertà consacra, sotto la tutela di un Dio tutto da amare. Antonio Bello, Sentinelle del Mattino, edizione La Meridiana. La carezza di Dio. Caro San Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e con un'audacia al limite della discrezione mi fermo per una mezz'oretta nella tua bottega di falegname per scambiare quattro chiacchiere con te. Non voglio farti perdere tempo, vedo che ne hai così poco e la mole di lavoro ti sovrasta. Perciò tu continua pure a piallare il tuo legno, mentre io, seduto su una panca, in mezzo ai truccioli che profumano di resine, ti affido le mie confidenze. Non preoccuparti neppure di rispondermi, So del resto che sei l'uomo del silenzio e consegni i tuoi pensieri, profondi come le notti d'Oriente, all'eloquenza dei gesti più che a quella delle parole. Vedi, un tempo anche da noi le botteghe degli artigiani erano il ritrovo feriale degli umili, e si parlava di tutto, di affari, di donne, di amori, delle stagioni, della vita, della morte. Le cronache di paese trovavano lì la loro versione ufficiale, e i redattori dell'innocuo pettegolezzo quotidiano affidavano alle rapidissime rotative degli avventori la diffusione delle ultime notizie. Il tempo passava così lento che gli intervalli scanditi ogni quarto d'ora dalla torre campanaria sembravano un'eternità. Ma forse era proprio questa la lusinga d'eternità a rendere preziosa un'opera d'artigiano. E a darle vita era proprio quella angosciante porzione di tempo che vi veniva racchiusa. Sembrava che la materia prima di una seggiola o di un vomere non fosse tanto il legno e il ferro, ma il tempo, e che la fatica del fabbro o del carpentiere, del sarto o del calzolaio, fosse quella di addomesticare le ore e i giorni, comprimendoli nel mistero dell'effimero, e creandosi così per un istinto di conservazione riserve di tempo negli otri delle cose prodotte dalle sue mani. Il tempo allora imprigionato nella materia come l'anima nel corpo ruggiva dentro un oggetto e gli dava movenze di vita, se non proprio l'accento della parola. Le cose nascevano perciò lentamente e con i tratti di una fisionomia irripetibile, come un figlio, prima un atto d'amore dolcissimo e soave, poi 9 mesi. Oggi, purtroppo, da noi, di botteghe ne sono rimaste veramente poche. Al loro posto sono subentrate le grandi aziende di consumo. Non si genera più, o meglio, si concepisce solo il archetipo, ma senza passione e con molto calcolo. L'archetipo, poi, questo sordido ermafrodita, riproduce con ritmi di allucinante celerità squali di sosia, con l'unico desiderio che campino poco. Ed ecco le allineati, questi elegantissimi mostriciattoli della vita breve, belli ma senza anima, perfetti ma senza identità, lucidi ma indistinti. Non parlano perché non sono frutto d'amore, non vibrano perché nelle loro vene non ci sono più i fremiti del tempo prigioniero. San Giuseppe, è proprio questa anemia di tempo che rende gelide le nostre opere. Ecco, attraverso l'uscio socchiuso, scorgo di là Maria intenta ricamare un panno bellissimo, senza cuciture, tessuto tutto d'un pezzo da cima a fondo. Probabilmente è la tunica di Gesù per quando sarà grande e la prepara fin d'ora, prima già che lui nasca. Io non me ne intendo, perciò non so se gli arabeschi che disegna con l'ago sono fatti appunto erba o appunto ombra. Forse sono fatti appunto in croce. Una cosa però intuisco, che quando tuo figlio indosserà quella tunica, lui, l'Eterno, si sentirà alle spalle amorosamente protette dal fragile tempo di sua madre. Povera Maria. A Gesù vorrebbe dargliela tutta intera la sua vita, ma non può. Allora gliene regala una porzione, racchiusa nello scrigno di quella tunica. Forse un giorno, proprio per questo, sulla vetta del Golgotha, gli uomini della croce non vorranno lacerarla. Oggi da noi anche i ricami vengono fatti in serie. C'è una data alla quale è inventato una macchina che fa i punti perfetti e non soltanto quelli. E se tu, dopo aver comprato in un negozio della città di San Francesco un guanciale disegnato appunto a Sisi, la notte pensi di poggiare il capo su un frammento di tempo regalatoti da una mononima ricamatrice, bella come Santa Chiara, ti illudi amaramente. Questo è forse il sacrilegio più grave della nostra civiltà. Abbiamo creduto che per fare un tavolo sia sufficiente il legno. Oddio, riusciamo pure ad ammettere che per fare il legno ci vuole l'albero, e che per fare l'albero ci vuole il seme, e perfino che per fare il seme ci vuole il fiore, ma non avevamo più il coraggio di concludere che per fare un tavolo ci vuole un fiore, e lo lasciamo dire solo ai poeti. Ma se oggi, qui da noi, di botteghe artigiane, è rimasto solo qualche nostalgico scampolo, non è tanto perché non si genera più, quanto perché ormai non si ripara più nulla. Vedi, Giuseppe, in questi pochi minuti da che sto parlando con te, sono già entrati nella bottega un bambino in lacrime con la ruzzola a cui rifare l'asse, una vecchietta con la scrana da impagliare di nuovo, un contadino col mastello a cui si è infradicita una doga, un carrettiere col mozzo della ruota che si è sgranato dai raggi. Da noi non si usa più. Quando un oggetto si è anche leggermente inclinato nella sua funzionalità, lo si mette da parte senza appello. Del resto, se nelle sue viscere non racchiude un'anima d'amore, per quale scopo accanirsi nel ridare la vita a un corpo già nato cadavere? La nostra la chiamano perciò civiltà dell'usa e getta. Al televisore che sta in cucina si è fulminata una valvola, niente paura, viene messo da parte e sostituito con un altro che ha il videoregistratore incorporato. Alla bambola, che sembra sia stata sorpresa da un colpo apoplettico, si sono scaricate le pile, portala al bidone della spazzatura, ne acquisteremo una di quelle che sono vendute con tanto di certificato di nascita, si sposano, fanno l'amore e vanno ai campeggi estivi. Al fucile giocattolo regalato al bambino il giorno di Natale è caduta la vita del grilletto, presto fatto. Per Capodanno sarà pronto un mitra col nastro delle pallotte e la doppio carrello. E se il nastro si inceppa, per la Befana ecco un sottomarino lanciamissili con la verifica computerizzata degli obiettivi colpiti. Alla giacca di fustagna è caduto un bottone. Al soprabito di velluto si è scucita la fodera. Al reggiseno di piccio si è allentato l'elastico, a un paio di sandali si è staccata la fibbia. Non vale la pena ripararli. Porta via al macero senza scrupoli, anzi. No, un momento, 3 giorni passeranno quelli della Caritas parrocchiale. Che fortuna, con una fava prendiamo 2 piccioni. Intanto, senza spendere una lira, ci liberiamo il guardaroba da ingombri fastidiosi. E poi, diamine, aiutiamo la gente, facendo contento il Signore, il quale ha detto che i poveri li avremo sempre con noi. Un angolo di paradiso, un giorno, non ce lo negherà certamente, visto che ce lo stiamo accaparrando, sia pure con i riciclaggi delle nostre cose superflue. Ma che c'è, Giuseppe? Vedo che ti sei fermato col martello brandito a mezz'aria, e i tuoi occhi dolenti mi trafiggono con uno sguardo di disgusto. Ho capito. Quel tuo sguardo vuol dire mi fate pietà. Altro che usa e getta. Valicando davvero ogni limite, avete invertito la frase in getta e usa, visto che siete così abietti da snaturare perfino l'intima essenza della carità, pregandola alla vostra libidine di possesso. Sì, hai ragione, falegname di Nazareth. Siamo proprio giunti a tale grado di perfidia che pretendiamo di elevare i livelli di purezza e liquame delle nostre cupidigie. Trafichiamo perfino le scorie del nostro egoismo. Vediamo di solidarietà gli scarti del nostro tornaconto. E con una oscena mascherata di gratuità ci illudiamo di riscattarci dal nostro interminabile inverno dell'amore. E guarda che non ho detto tutto, perché ho ancora paura di quel martello che è rimasto brandito a mezz'aria. Se infatti dovessi raccontarti di certe operazioni filantropiche, tenute a battesimo dalla televisione, sono sicuro che metterei a dura prova la tua tenuta di uomo non violento. Che vuoi farci? Questi sì sono i misteri buffi che dovrebbero scatenare la nostra indignazione, e nel cui oceano stiamo tutti facendo naufragio. Thank you. Ma se oggi qui da noi, in questo crepuscolo tormentato del secolo XX, le botteghe artigiane sono pressoché sparite, non è solo perché non si genera più, e neppure perché non si ripara più nulla, è perché non c'è più tempo per la carezza. Mi spiego. Vedi, Giuseppe, da quando sono entrato nella tua bottega, quante carezze non hai fatte su quel legno denudato dalla pialla? Tutte le volte che l'hai strisciato con il ferro, subito gli sei passato sopra con la mano, leggera come la luce che trema sull'acqua. Non saprei bene se per proteggerne la verecondia, o per velargli un attimo appena la bianca intimità, o per compensare con un gesto di tenerezza il trauma della violenza. E anche ora, mentre ti parlo, passi e ripassi con le dita sugli spigoli smussati dallo scalpello e ne levighi le asprezze, col medesimo amore con cui la pecora madre asciuga con la lingua l'agnello appena nato. Poi cicatrizzi le ferite del legno, provocate dal trapano e dai chiodi, con gli stucchi, canforati come unguenti di rabbia. Vi stendi sopra il balsamo delle vernici che impregnano l'aria di un acre profumo e continui a blandire con la colla gli assi di faggio che ora luccicano come uno specchio. Quante carezze con le palme della mano, con i pennelli, con le spatole, con gli occhi, sì anche con gli occhi, perché ora che hai finito una culla, sei tu che non ti stanchi di cullarla con lo sguardo. Oggi purtroppo da noi non si carezza più. Si consuma solo, anzi si concupisce. Le mani, incapaci di dono, sono divenute artigli. Le braccia, troppo lunghe per amplessi oblativi, si sono ridotte a rostri che uncinano senza pietà. Gli occhi, prosciugati di lacrime e inabili alla contemplazione, si sono fatti rapaci. Lo sguardo trasuda delirio. E il dogma dell'usa e getta è divenuto il cardine di un cinico sistema binario che regola l'aritmetica del tornaconto e gestisce l'ufficio ragioneria dei nostri comportamenti quotidiani. Perciò si violenta tutto. E non soltanto le cose, il cui spessore di sostanza si è così rinsecchito da lasciar vibrare solo l'immagine esteriore, ma anche le persone. Queste valgono finché producono. Quando non ti danno più nulla, le molli, magari con tutte le cautele ipocrite della giustizia, gli alimenti alla moglie abbandonata, il mensile per il figlio chiuso in collegio, la retta per i genitori affidati al cronicario. I poveri vengono blanditi finché servono come gradini per le scalate di potere. Dopo, allorché non sono più funzionali ai miraggi rampanti della carriera, non li si guarda nemmeno in faccia. Il corpo, poi, degradato a merce di scambio, è divenuto spazio pubblicitario e manichino per prodotti di consumo. L'eros mercantile corrode alla radice rapporti interumani, sgretola la comunione, frantuma l'intimità, irride la famiglia, commercializza la donna e con i postulati di marketing degli spot televisivi spersonalizza irrimediabilmente la sessualità riducendola a una variabile dalla cupidigia di potere. Non c'è da meravigliarsi, perciò, che tra le allucinanti simbologie di questa civiltà dei consumi Rambo costituisca la testa di serie delle graduatorie più gettonate della violenza. E tantomeno c'è da scandalizzarsi, stando così le cose, che il Presidente abbia detto, sia pure scherzando, che dopo aver visto Rambo sa che cosa fare la prossima volta che dei cittadini americani verranno presi in ostaggio. Vedo però che si fa tardi. Il sole, calando sulla pianura di Esdrelon, illumina di porpora gli ultimi contrafforti dei monti di Galilea. Io ancora non ti ho detto la ragione fondamentale per la quale sono venuto qui da te. No, non è per affliggerti con le lamentazioni mistiche sulla catena dei tempi, e neppure per evitare gli incroci pericolosi della via civiltà, che ho trovato rifugio settimanale nell'osa della tua bottega, dove tra tenaglie, lime e seghetti attaccate in bella mostra alle pareti sono rimasti attaccati anche i ricordi del tempo che fu. Anzi, se ti ho dato questa impressione di fuga all'indietro, non giudicarmi un introverso, pure tu, vittima magari di un improvviso raptus di regressione. Bastano già gli psicanalisti che abbiamo noi, di fronte ai quali devi difenderti dai tuoi stessi sentimenti, se non vuoi finire nella morsa della loro logica, impietosa almeno quanto la morsa che sta sul tuo pancone di falegname. Io, caro San Giuseppe, io sono venuto qui, soprattutto, per conoscerti meglio come sposo di Maria, come padre di Gesù, e come capo di una famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita. E ti dico subito che la formula di condivisione espressa da te come marito di una vergine, la trama di gratuità realizzata come padre del Cristo, e lo stile di servizio messo in atto come responsabile della tua casa, mi hanno da sempre così incuriosito, che ora non solo vorrei saperne qualcosa di più, ma mi piacerebbe capire in che misura questi paradigmi comportamentali siano trasferibili nella nostra civiltà dell'usa e getta. Dimmi, Giuseppe, quando è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio, con l'anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come lo stelo di un fiordaliso. O forse un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga. O forse un meriggio d'estate, in un campo di grano, mentre, abbassando gli occhi splendidi per non rivelare il pudore della povertà, si adattava all'umiliante mestiere di spigolatrice. Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima benedizione, e tu non lo sapevi, e poi tu, la notte, hai intriso il cuscino con lacrime di felicità? Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì. E il sorriso con cui accompagna il centro degli occhi verso l'armadio delle tinte e delle vernici mi fa capire che in uno di quei barattoli vuoti, che ormai non si aprono più, ne conservi ancora qualcuna. Poi una notte hai preso il coraggio a due mani, sei andato sotto la sua finestra, profumata di basilico e di menta, e le hai cantato sommessamente le strofe del Cantico dei Cantici. «Alzati, amica mia! Mia bella, e vieni, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite espandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro. E la tua amica, la tua bella, la tua colomba, si è alzata davvero. È venuta sulla strada, facendoti trasalire. Ti ha preso la mano nella sua, e mentre il cuore ti scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande segreto. Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Giavè, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che vi sovrastava. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sempre. Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti tremando per me rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te. Lei ti rispose di sì, e tu le sfioraste il grembo con una carezza, era la sua prima benedizione sulla chiesa nascente. Spero che dietro quegli assi di castagno, appoggiati alla parete, non vi sia nascosto qualche rabbino esperto di teologia, se no troverà anche lui un buon capo d'accusa per deferirmi davanti all'arcinologo. Ma io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria di quanto ne abbia avuto lei a condividere il progetto del Signore. Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza. La carità ha fatto il resto, in te e in lei. Ma ora, Giuseppe, cambiamo discorso. Sta arrivando una donna dal forno. Ecco, ti ha portato del pane, e la bottega si è subito riempita di fragranza. Frattanto colgo il destro di questa interruzione per sapere che sono davvero fortunato, dal momento che il Signore mi sta mettendo sotto gli occhi i simboli giusti nel momento giusto. Stavamo parlando di condivisione, ed eccone il segno più classico, il pane. Si direbbe che il pane, più che per nutrire, è nato per essere condiviso, con gli amici, con i poveri, con i pellegrini, con gli ospiti di passaggio. Spezzato sulla tavola, cementa la comunione dei commensali. Deposto nel fondo di una bisaccia, riconcilia il viandante con la vita. Offerto in elemosina al mendico, gli regala un'esperienza, sia pure fugace, di fraternità. Donato chi bussa di notte nel bisogno, oltre a quello dello stomaco, placa anche la fame dello spirito, che è fame di solidarietà. Raccolto nelle sporte, dopo un pasto miracoloso sull'erba verde, sta a indicare che a chi sa fare la divisione e riesce bene anche la moltiplicazione. È proprio vero, Giuseppe, il pane è il sacramento più giusto del tuo vincolo con Maria. Lei morde quello di frumento procuratole da te con il sudore della fronte. Tu mordi il pane del suo destino, che l'ha resa madre del Figlio di Dio. È per questo che per noi, o falegname di Nazareth, tu sei provocatore di condivisioni generose e assurde, appassionate e temerarie, al centro della sapienza, al limite della follia. Insegnaci allora a condividere. Purtroppo, in questo nostro mondo, dove 50 milioni di persone muoiono ogni anno per fame, il pane, dal segno di comunione, si è trasformato in simbolo della memoria. È divenuto il discrimine su cui il filo passa alla logica della guerra. Viene accaparrato dagli ingordi, non condiviso con i poveri. Ammuffisce nelle credenze degli avidi, non allieta la madia degli umili. Si accumula negli artigli di pochi, non si distribuisce sulle bocche di tutti. Sovrabbonda nei bidoni della spazzatura d'Europa, ma è sparito sulle mense desolate dell'Eritrea. Trabocca senza pudore negli opulenti cenoni del nord, ma è sogno proibito per tutti i sud della terra. Viene diviso anche, sì, viene diviso, come gesto munifico di regalità, ma non viene restituito a chi ne ha diritto coi canti gregoriani della penitenza e in nome della giustizia. Hai sentito mai dire, Giuseppe, che se i ghiacciai eterni dell'Ermon si sciogliessero d'incanto, le acque sprofonderebbero a valle con paurose tracimazioni, il lago di Tiberiade diverrebbe un mare, il Giordano stradiperebbe rompendo gli argini, e l'arsura dell'intera Palestina verrebbe per sempre placata. E allora, visto che presso l'Altissimo ce ne sono pochi di santi così referenziati come te, perché non provochi un fenomeno simile, scongelando le ricchezze nelle mani di pochi e travolgendo la terra in un cataclisma di pane? E se questo ti sembra un miracolo troppo grosso per i tuoi mezzi, perché almeno non persuadi la Chiesa del 2000 a farsi carico con più fiducia della sorte degli umili, non solo spartendo le sue ricchezze con i poveri, ma soprattutto condividendo la miseria degli esclusi? Oggi, più che mai, vogliamo sperimentarti così quale protector santa ecclesia, protettore della Chiesa, dei derelitti, degli emarginati, dei violentati, dei palestinesi, dei marocchini, dei terzomondiali, degli sfrattati, dei prigionieri e degli inquilini di tutte le più squallide periferie dell'umanità. Era parte della Carezza di Dio, di Antonio Bello, tratto dal libro Sentinelle del Mattino, edizioni La Meridiana. Vita fatta di incontri, di Annika Giati. Signore, quante volte hai cercato di comunicarti a me, a noi, attraverso questi incontri? La mia vita è fatta di incontri. La mia vita è condizionata dagli incontri. E sarà ricca o povera, utile o inutile, secondo la disponibilità interiore con cui mi avvicino agli altri. Disponibilità a dare e ricevere, consapevole della mia povertà e della mia ricchezza, della povertà e della ricchezza degli altri. Signore, sono passata accanto alla bellezza, alla saggezza, alla bontà, alla pazienza, alla gioia, e non mi sono fermata a lodarti e ringraziarti. Sono passata accanto alla sofferenza, alla stanchezza, all'esasperazione, e non mi sono fermata a condividere e pregare. Non mi sono fermata a cogliere il tuo messaggio nella vita e nell'esperienza degli altri. Non mi sono fermata a porgere il tuo messaggio d'amore e di speranza che può trasformare la vita dei miei fratelli e la mia. E qui termina il nostro intermezzo. Ugo vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo incontro.